Chi segue questo canale oramai anche da poco tempo, non è necessario che lo segua da 4 anni, sa che ci sono delle dirette programmate da tempo, annunciate, organizzate, poi ce ne sono altre invece realizzate molto, come dire, in fretta e sull'onda dei fatti, sull'onda delle emergenze. Così è stato ieri sera, quando ho deciso di andare in diretta e in pochi minuti ci siamo ritrovati ed eravate tantissimi. Io quindi, insomma, vi ringrazio per la partecipazione ieri alla diretta, in cui abbiamo provato a raccontare, a ricostruire quello che è successo ieri a Damasco, l'attacco israeliano al consolato iraniano di Damasco. Questa sera una diretta diversa che avevamo programmato da tempo, da qualche settimana, per presentare il nuovo numero di Opinion Iuris. Voi oramai credo che chi segue il canale è imparato anche a conoscere, a seguire, a leggere, spero, questa rivista di geopolitica di cui abbiamo parlato varie volte, abbiamo presentato diversi numeri, e questa sera presentiamo l'ultimo numero, da poco uscito nelle librerie e anche online, che si intitola Il mondo visto da Pechino. Qui vedete questa copertina, direi anche molto, molto bella, molto particolare, forse una delle tre più belle finora dei numeri pubblicati, e questa sera parleremo con il direttore di Opinion Iuris, Domenico Nocerino, del numero, e ovviamente collegandoci anche all'attualità. Prima di iniziare la diretta, intanto ringrazio, saluto gli amici che si stanno collegando. Andrea dice, insomma, una parola che piace molto, saluto a tutta la comunità, ringrazio anche Ibrahim, che è il nuovo abbonato, l'ultimo in ordine di tempo abbonato al canale. Io invito tutti quanti, tutte le persone che vogliono sostenere questo canale, questa attività, questo lavoro, ad abbonarsi. Ricordo sempre che costa 4,99 € al mese e dà diritto a delle dirette esclusive e altro materiale come visione di film e materiali come libri. Bene, allora io direi che mentre si stanno aggiungendo altre persone, vedo anche molte anche su Instagram, io do il bentornato, il benvenuto, il bentornato, perché oramai direi che è di casa assolutamente, Domenico Nocerino. Buonasera Domenico.
Buonasera, buonasera Antonello, grazie per l'invito e un saluto a tutti i tuoi followers.
Eccoci qua. Allora, ci ritroviamo, no, dicevamo prima, questa è una presentazione concordata qualche settimana fa. Io ricordo che ero a Teheran quando mi hai scritto, quando ci siamo messi d'accordo. Certo, non potevamo immaginare, oddio, è vero che, come diciamo prima, oramai la realtà supera qualsiasi immaginazione, è sempre in senso negativo. Però trovarci qui a commentare, ovviamente la tua rivista, di rivista da te diretta, è una rivista di geopolitica, quindi un altro fatto direi eclatante, no? Cioè, oggi parliamo del numero e parliamo appunto in prospettiva cinese. Però ecco, quello che è accaduto ieri, la reazione di Pechino, visto da Pechino appunto, quello che è successo, proviamo a raccontarlo molto brevemente.
La reazione, intanto il fatto gravissimo, chiaramente facciamo riferimento al raid israeliano che ha colpito una parte dell'ambasciata iraniana a Damasco, in quel momento diciamo è la parte del consolato che è stata colpita. Chiaramente Pechino ha condannato con un po' di ritardo l'accaduto, e chiaramente noi ci troviamo di fronte ad una violazione di quella che è la più elementare regola del diritto internazionale, cioè l'inviolabilità delle sedi consolari e diplomatiche. Tra l'altro Pechino ha ricorda molto bene da vicino queste, esatto, vicende.
Infatti te lo volevo chiedere io, no? Cioè, c'è un fatto molto tragico nel passato
molto recente. Molto grave, infatti io ne parlo nell'editoriale. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando da casa che nel 1999, nel pieno di quelle che sono ricordate come le guerre balcaniche, cioè l'intervento NATO nei Balcani, viene colpita l'ambasciata cinese. Gli americani diranno che c'è stato un errore dovuto ad un utilizzo di carte vetuste superate. I cinesi questa cosa la subiscono, la considerano ancora come una ennesima dimostrazione dell'arroganza dell'Occidente, passatemi questo termine, ma poi dopo ci arrivo con il ragionamento, però voglio prima farvi una battuta. Quando poi gli Stati Uniti colpiranno per errore delle basi civili, se non ricordo male, in Afghanistan, da Pechino arriva un tweet: forse hanno utilizzato ancora le carte sbagliate, cioè per dire a sta vicenda noi non ci abbiamo mai creduto. Perché dico l'ennesimo capitolo dell'arroganza dell'Occidente? Perché oggi tutta la narrativa cinese, e per questo appunto il mondo visto da Pechino, si basa su una rivendicazione di un nuovo concetto delle relazioni internazionali basate sull'esperienza cinese del secolo delle umiliazioni, cioè il periodo dove la Cina in decadenza è costretta ad aprire il proprio territorio, i propri commerci, le proprie città alle potenze occidentali, perdendo grandi pezzi del proprio territorio. Questo per dire che la Cina ha subito già questo tipo di attacco, mi riferisco quindi all'ambasciata, e ha condannato chiaramente questo episodio. Chiaramente però non è corretto definirlo chiaramente, perché se dico chiaramente vuol dire che tutti l'hanno fatto. In realtà non è stato condannato da tutti gli stati, e quindi, diciamo, seppur in ritardo, la Cina ha condannato comunque il raid israeliano a Damasco.
Ricordiamo che nell'episodio che tu ricordavi del 1999 morirono dei diplomatici cinesi che stavano dormendo quelle strutture. E mi ricordo che allora una delle prime spiegazioni fu anche, qualcuno provò a dire, non sapevamo che avessero l'abitudine di dormire nella sede diplomatica, cioè che in genere c'erano le residenze esterne, quindi come dire, una prima giustificazione che siamo sbagliati, e in più non sapevamo che lì ci dormissero pure. Però insomma, ricordo che fu uno dei momenti più drammatici, anche diciamo più imbarazzanti per l'alleanza che aveva condotto quell'operazione.
Io credo che le guerre balcaniche abbiano in un certo senso rappresentato la chiave di volta della posizione oggi sia della Cina che della Russia. È stato un periodo che ha determinato poi il nuovo posizionamento cinese e russo, che secondo me vivono periodi, paralleli per quanto riguarda un passato dove accusano l'Occidente di averli in un certo senso arrecato molti danni. E la Cina, come dicevo, parla del secolo delle umiliazioni come il periodo dove le potenze occidentali nel senso non tanto geografico, ma di modo di fare, perché il Giappone non è occidentale geograficamente parlando, ma comunque rientrava nel numero di quei paesi che avevano approfittato di quel periodo di debolezza. Allo stesso tempo i russi, la narrativa putiniana della storia recente, attribuisce prima a Gorbaciov e poi soprattutto al decennio di Yeltsin come l'emblema, no, della crisi russa, e quindi oggi lui incarna lo spirito di rivalsa russo, tanto quanto in Cina si afferma il nuovo desiderio di una riaffermazione della Cina come centro del mondo, che a differenza della Russia ha una portata storica, diciamo, questo tipo di concetto.
Ora ci arriviamo, e volevo soltanto chiedere una brevissima panoramica, ma di fatto chi l'ha condannato questo attacco all'ambasciata, al consolato iraniano a Damasco?
Le ultimissime notizie che ho avuto modo di vedere nel pomeriggio, perché poi sono stato un attimo impegnato, pochi paesi l'avevano condannato. Mm-hmm. Per il caso italiano, Tajani ha detto sì, però erano presenti dei membri di Hamas, se non ricordo male, ha detto Hezbollah, ora non
vado... Hamas, ha detto.
Hamas, probabilmente. Quindi per dire, ok, non si fa, però, ma sappiamo bene che le sedi consolari e diplomatiche non si toccano. Semplicemente non si toccano, sì. È una regola basilare del diritto internazionale.
Ho fatto un'affermazione molto confusa al nostro ministro degli esteri. Tra le altre cose, sembra ignorare che... i vertici di Hamas erano stati a Teheran 2 giorni prima, quindi vuol dire non è che sia un mistero che si incontrino con i Pasdaran. E questo in più ha messo insieme altre cose, ha detto l'Iran è il protettore degli Houthi, il protettore di Hezbollah, insomma diciamo, l'ho visto un pochino in confusione, ecco, mettiamo.
Sì, no, ma al di là, sì, vabbè, al di là di questa confusione che insomma può, lascia un po' il tempo che trova, è chiaro che quando noi parliamo di diritto internazionale e di protezione di alcune sedi, non solo quelle diplomatiche, parliamo anche ad esempio degli ospedali, no? Che la Convenzione di Ginevra disciplinano, dove appunto che cosa si può fare e che cosa non si può fare in guerra, il famoso ius in bello, anche lì ci sono delle eccezioni, cioè nel senso, quando vengono utilizzati questi luoghi, come ad esempio i luoghi di culto, no? Vengono utilizzati come basi, diciamo, da dove partono degli attacchi, allora in quel caso forse viene accettato un certo tipo di comportamento. Non sembrerebbe essere questo il caso. Certo. Qui parliamo di una sede consolare dove sicuramente ci sono degli incontri, ci sono delle persone che fanno degli incontri, ma non è, insomma... A questo aggiungiamo anche la vicenda dei sette operatori umanitari che stamattina sono stati colpiti e uccisi in un altro raid. Insomma, Israele sta facendo di tutto per alienarsi un po' di simpatia in giro per il mondo, perché...
Insomma, sì, oggi anche nel giro di pochissime ore, quindi
nel giro di qualche
ora. Ci aggiungerei anche la legge passata, votata nel Parlamento israeliano, che potrebbe essere un via libera per bandire Al Jazeera da Israele, quindi chiudere anche quella
poca informazione. Il contraltare è la imponente manifestazione che c'è stata per chiedere le dimissioni di Netanyahu, quindi il popolo israeliano non è contento di quello che è l'operato del proprio governo, almeno certo. Una parte. Questo è chiaro, è quello... che lì però c'è un altro problema, no? C'è un problema molto serio per quanto riguarda la società israeliana, e che ci sono i partiti di estrema destra o i partiti che si rifanno alle forze legate agli ultraortodossi e che oggi tengono in piedi il governo. Ma c'è Gantz che chiede un'altra cosa, cioè gli Haredim diventeranno un problema, come abbiamo già avuto modo di parlare anche l'altra volta, sul lungo periodo. Quindi la situazione interna israeliana non è delle più semplici.
Certo. Allora, torniamo adesso al tema di questa sera, torniamo alla Cina, e tu certo. Hai accennato al secolo delle umiliazioni.
Sì.
Esattamente cos'è, perché il secolo delle umiliazioni e quando comincerebbe o quando sarebbe cominciato invece il secolo successivo a quello delle umiliazioni, cioè diciamo il nuovo secolo cinese.
Il nuovo corso nasce con la nascita della Repubblica Popolare Cinese. Il secolo delle umiliazioni corrisponde ad un periodo alla fine più o meno dell'Ottocento, che inizia un po' prima, ma comunque si concretizza in modo importante dalla metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento e la prima parte del Novecento, dove la Cina, sotto pressioni occidentali, è costretta a fare delle aperture sia al commercio estero, ma soprattutto a donare dei terreni che vede via via sfilarsi essere sfilati da altre potenze. Quindi abbiamo il Giappone che occupa una parte di territorio cinese, cioè abbiamo la Germania, abbiamo la Francia, la Gran Bretagna, quindi le grandi potenze, diciamo, assalgono quel che resta della Cina. Ora, il problema è che la Cina vanta una storia millenaria. La dinastia Qing, di fatto, nella metà del 600, occupa una porzione di territorio mondiale che è all'incirca il 30%. Quindi una grossa parte del mondo è governata dalla Cina. Rientrano nella Cina anche territori che oggi appartengono all'India, rientra sotto il dominio cinese, indiretto anche la Corea, insomma, parliamo la Siberia, insomma, territori molto vasti. Ovviamente c'è una, come dire, un periodo di decadenza, poi c'è il secolo delle umiliazioni, la nascita della Repubblica Popolare, c'è il periodo di Mao, e poi inizia la seconda fase della Repubblica Popolare Cinese, che dalla metà degli anni Ottanta inizia a riaffacciarsi al mondo occidentale, dopo che però gli Stati Uniti hanno, con Kissinger, intelligentemente compreso che per sfiancare l'Unione Sovietica bisognava fare la pace con la Cina. e quindi tutta la diplomazia, no, del ping pong, tutta una serie di vicende, riavvicinano gli Stati Uniti alla Cina, e la posizione statunitense rispetto alla Cina è ancora ferma a quel periodo. Gli Stati Uniti riconoscono una Cina, poi dice ok, vediamo chi sarà, se vuoi o Taiwan, ma per il momento noi riconosciamo una Cina. La questione poi la vedremo in seguito. Le riforme che, soprattutto a metà degli anni 90, iniziano a prendere vita in Cina e poi si sviluppano soprattutto nella prima parte degli anni 2000, determinano di fatto una crescita economica cinese a doppia cifra. Ogni anno avevamo un aumento del PIL di 2 punti percentuali, quindi doppia cifra percentuale, e per fare il paragone noi ci saltiamo per una crescita dello 0,3, ma abbiamo avuto periodi dove la crescita del PIL cinese era del 14%. Chiaramente l'apertura economica occidentale alla Cina prevedeva nelle intenzioni di Clinton all'epoca un ragionamento di questo tipo. Accettiamo la Cina nel nostro contesto, quindi la globalizzazione. L'apertura economica favorirà lo sviluppo di una classe media cinese cosciente della propria forza, dei propri mezzi, capace di essere critica, capace di far sviluppare all'interno del mondo Cina delle forme di multipartitismo e quindi la democrazia liberale come la immaginiamo noi. Clamoroso autogol, la Cina entra nel WTO.
Dicembre 2001, se non sbaglio.
Sì, esattamente. Entra nel WTO, la parabola economica cinese non prevede un'apertura in senso democratico, anzi al contrario, c'è questa sorta di nuova linfa, una sorta di una nuova economia di stato capitalista, che è una formula, diciamo, che mette insieme due mondi completamente diversi. Fatto sta che noi abbiamo dall'altra parte del mondo una potenza che ambisce ad essere la prima potenza al mondo, o meglio ambisce a ritornare ad essere la prima potenza al mondo, e qui torniamo al mondo visto da Pechino. Perché la Cina considera se stessa, o meglio, i cinesi considerano la Cina come il centro del mondo reale. Io nell'editoriale dico, e non è un vezzo nazionalistico, cioè anche noi diciamo sì, l'Italia è la patria più bella al mondo, gli Stati Uniti si considerano tali, magari anche gli algerini o qualsiasi altro paese considera la propria terra la più importante al mondo. Per quanto riguarda la Cina, la storia è un pochino diversa. E già l'etimologia della parola Cina vuol dire terra di mezzo tra insomma i due mondi sostanzialmente. La nuova posizione ideologica cinese si riscontra anche ad esempio nell'utilizzo di una cartografia completamente diversa. Noi siamo abituati a vedere il mondo cartografico, quindi nella rappresentazione del globo, sostanzialmente su base eurocentrica o occidentalocentrica. Quindi vediamo sempre questa cartina dove il centro è l'Europa. In Cina già da un po' di anni si è diffuso un nuovo tipo di cartina geografica dove il mondo è sostanzialmente capovolto, quindi abbiamo la Cina in alto, e da lì poi ai lati c'ha l'Australia, dall'altro lato c'ha il Nord America sostanzialmente, ma comunque è sinocentrica. Quello che può sembrare soltanto una fantasia o comunque un aspetto di secondo piano, in realtà fa capire che la Cina guarda il mondo dal suo punto di vista e continuerà a sviluppare le relazioni internazionali secondo il loro punto di vista. Quando prima parlavo del secolo delle umiliazioni, la narrazione cinese fa riferimento alla vicenda che abbiamo accennato prima dell'ambasciata a Belgrado, fa riferimento ad una crisi che c'è stata a Taiwan nella seconda metà degli anni 90, quando la Cina voleva sorvolare, o meglio, voleva incudere un po' di timore a Taiwan, mettendo in mare le portaerei e facendo decollare alcuni jet, ma la portaerei americana, che era a distanza lì nel Pacifico, costrinse i cinesi a rientrare, e quello fu considerato un'ennesima offesa alla potenza cinese. A questo aggiungiamo anche un incidente aereo che c'è stato sempre in Cina, dove alcuni jet statunitensi violarono lo spazio aereo cinese. Questo incidente provocò la morte di un pilota cinese. Gli Stati Uniti non si scusarono per l'accaduto, ma comunque l'ennesima dimostrazione che in quel momento la Cina non è più il centro del mondo, ma deve sottostare ad altre potenze. E da allora nasce poi, soprattutto in questa fase con Xi Jinping, la nuova fase cinese, che appunto vede la Cina ritornare ad essere appunto il centro del mondo. Il presidente cinese Xi ha comunque un obiettivo, quello di scrivere il proprio nome nella storia cinese. Lui si considera come erede di Mao, pur venendo da una famiglia che aveva subito le purghe di Mao, vuole scrivere il proprio nome nella storia cinese, e quando dice che Taiwan ritornerà ad essere, quindi quando dice che Taiwan sarà Cina, ritornerà ad essere riunificata alla Cina, lo dice perché vuole entrare nella storia, e sa che per entrare nella storia deve fare questo tipo di operazione, un po' come Putin con l'Ucraina, per intenderci.
Io devo fare una domanda adesso, uscendo un po' esattamente dalla cronaca e dalla storia, anzi rientrandoci da una finestra diversa. In questi giorni, io terminerò di vederla ieri, c'è una serie su Netflix che sta facendo molto parlare, che è Il problema dei tre corpi, che è tratto da una serie di libri, una saga, direi, di una scrittrice cinese, tra l'altro lanciata anche in Italia con queste forme di guerriglia marketing, quindi con se eravate in qualche stazione una settimana scorsa, sono usciti tutte queste scritte con Siete insetti, no? Parliamo di quello. Vabbè, adesso senza entrare nel racconto, per parlare di serie TV, però quella storia ha come prologo, ha come base di tutta la narrazione proprio la rivoluzione culturale cinese, a cui tu hai fatto cenno, no? Le purghe di Mao, quindi un momento di grandissima divisione del paese, con milioni di persone costrette alla rieducazione politica, con una rivoluzione culturale poi spesso invocata o imitata anche in altri paesi, ma che sicuramente rappresenta un trauma, no? Nella storia recente della Cina. Come è vissuta oggi quel passaggio? Cioè, se ne parla e se ne può parlare, se ne parla come di un fatto, concluso e in certo senso elaborato, oppure no?
Beh, intanto un passaggio sulle serie TV, che noi sottovalutiamo, poi arrivo a rispondere alla domanda. Le serie TV hanno un'importanza che è incredibile. Il soft power che i paesi esercitano attraverso le serie TV non è ancora ben compreso, diciamo, nella
sono d'accordo. Nella massa dell'opinione pubblica. Ti dico, io la prima cosa che ho pensato nelle prime scene di questa serie, vedendo le immagini...
Ti faccio due esempi, te ne faccio due. Nel corso di questi ultimi mesi ho incontrato tanta gente che mi ha detto, soprattutto la scorsa estate, quest'anno vado in Turchia, voglio visitare la Turchia, voglio vedere Istanbul, voglio vedere Smirne, voglio vedere Bodrum. Pensavo per motivi... perché c'è una serie, a quanto pare c'è una serie TV turca che va fortissimo, dove è ambientata in questi paesi, in queste città. E allora le persone dicono che voglio andare a visitare. Te ne faccio un'altra. I K-drama, le serie TV coreane, sono state vietate in Cina, tra l'altro, ma sono molto diffuse, ad esempio, in Giappone. Oggi il sentimento giapponese nei confronti dei coreani è cambiato. E viceversa, non è più quel sentimento di conflitto che c'era qualche tempo fa dovuto alle vicende della Seconda Guerra Mondiale. Quindi quando parliamo delle serie TV, attenzione, perché sono un veicolo di soft power che è potentissimo per quanto mi riguarda, credo sia un caso di studi che dovrebbe essere approfondito, perché crea empatia con quella popolazione.
O il contrario, no? Cioè io per esempio qui noi parlammo un paio di anni fa della serie Teheran, serie israeliana ambientata a Teheran, che immaginava una serie di spionaggio per fermare il nucleare iraniano, e sicuramente è un, come dire, è stato quello un'arma che anche efficace, perché tanta gente che poi magari l'Iran non l'ha mai visto si è costruita un'idea del paese attraverso quella serie.
Ma è un po' quello che capitava quando vabbè, io ero forse troppo piccolo, però sicuramente tu sei un po' più grande di me e la tua generazione. Pensa ai film di Rocky, pensa ai film
Ah, certo.
di, insomma, insomma, quella è la stessa storia, non è più un film, ma è una serie TV, ma il messaggio è lo stesso. Venendo alla domanda, Mao, per un periodo ha subito un po' la stessa, come dire, la stessa distanza che hanno preso i sovietici da Stalin. Oggi però lo stesso presidente, nonostante, ripeto, abbia subito in casa una delle epurazioni per quanto gli riguarda più grave, il padre è stato epurato, nonostante abbia marciato con Mao durante appunto la lunga marcia. Oggi si prende il modello di Mao e quindi il modello del maoismo, mettiamola così, affiancato ad un altro sistema che è quello di Confucio. E vengono unite a supporto della dottrina cinese. E allora perché l'ideologia di Mao e quella di Confucio, che sembrano essere ovviamente in antitesi o comunque tanto distanti, vengono messe insieme? Perché c'è un concetto molto elementare, che è il gruppo, la comunità, in questo caso i cittadini, vengono prima del singolo, che è un messaggio che accomunava sia la visione maoista della società, quindi la collettivizzazione, una serie di cose, e anche poi quella di Confucio. Oggi Xi va a caccia dei corrotti, così come aveva fatto Mao. Noi ne parliamo in un capitolo della caccia di Xi ai corrotti, e quindi contro la corruzione, problema endemico in Cina, e viene anche punito in modo molto, molto, molto grave. Il presidente vuole iscriversi, come dicevo, nella storia, ma sa che dietro di lui ci sono dei giganti. Il primo è Mao, il secondo è Deng Xiaoping, che in modi diversi hanno comunque segnato la storia della Cina repubblicana, quindi da quando è nata la Repubblica Popolare Cinese, rispetto ovviamente al passato. Quindi la memoria di Mao è una memoria importante che non è stata cancellata, ma è stata anzi in un certo senso riabilitata.
Sai, notavo questo, mentre parlavi della memoria di Mao, che parlando una volta con degli amici russi, notavo che, sebbene loro non avessero, come dire, nessuna forma di rimpianto per il comunismo, per l'Unione Sovietica, però avevano parole sicuramente più, come dire, di ammirazione o quantomeno di simpatia nel senso di condivisione con l'epoca di personaggi come lo stesso Stalin o Brezhnev rispetto a Khrushchev, cioè, o a Gorbaciov, cioè quei personaggi che sono stati poi identificati con un momento di debolezza del paese, con un momento di sconfitta pure se vogliamo, no? Perché in fondo Gorbaciov venne de definito un eroe nella ritirata, cioè uno che ha avuto poi la sua grandezza per quantomeno, che dovrebbe essere sempre ricordato, io su questo sono d'accordo, per il fatto di aver portato alla fine l'Unione Sovietica senza un bagno di sangue.
O comunque
Eppure,
limitatissimo.
comunque molto limitato, ricordiamo la Lituania, insomma, alcuni passaggi molto, 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 molto limitati rispetto a quello che sarebbe potuto accadere. Eppure, nel ricordo di molte persone, si ha quasi nostalgia per un personaggio, ecco, come Brezhnev, perché qui almeno, cioè, io l'ho sempre associato a un momento di stagnazione, il momento anche lì dei dissidenti dell'Unione Sovietica, che era ancora prima ferma, immobile, eppure c'è questo sentimento, c'è questo rimpianto, che
Guarda,
probabilmente è.
Antonello, io tante volte mi sono chiesto il perché, mi sono chiesto anche il perché oggi, ad esempio, Putin avrebbe vinto tranquillamente senza ricorrere a brogli elettorali. Perché, per lo stesso motivo per cui molte persone oggi in Italia dicono: ah, quando c'era Mussolini, magari non vivendo nemmeno quel periodo, perché danno un'idea di un paese grande, a torto o a ragione. Un paese forte e un paese che conta qualcosa nella politica internazionale. È chiaro che rispetto al periodo di Gorbaciov, dove viene identificato come colui che di fatto ha certificato il crollo dell'Unione Sovietica, che è crollato per motivi, diciamo, abbastanza misti, riforme economiche che non sono mai decollate, contrapposizione con l'Occidente che in un certo senso poi ha fatto, ha disgregato poi tutto il mondo sovietico, tant'è che Gorbaciov per un certo periodo è stato definito come una persona pagata dall'Occidente per far crollare l'Unione Sovietica, ma questa è una roba interna russa, ovviamente. È chiaro che oggi Putin ha una, come dire, una, è una figura diversa, perché rappresenta comunque il desiderio russo di rivedersi protagonisti nel mondo. Dopo un periodo che è durato i 10 anni di Yeltsin e i primi anni di Putin, dove era stato considerato, pensate Obama nel 2014, al massimo una potenza regionale. È chiaro che questo nella popolazione fa molta presa, ma fa presa però, ti posso dire, soprattutto in quella parte della popolazione che non ha subito repressioni, non ha subito nessun tipo di purghe, non ha subito nessun tipo di problemi, perché magari vorrei chiedere ai tedeschi del Volga che cosa ne pensano di Stalin. Dice ok, sì, è uno che mi ha preso da parte e mi ha spedito in Kazakistan. O la stessa cosa, diciamo, di chi ha subito la lunga marcia di Mao. Insomma, bisogna un attimo capire chi sono gli interlocutori, però tutto sommato questo è un concetto molto diffuso di affidarsi all'uomo forte, di avere nostalgia magari di un periodo che hanno vissuto, ma perché in quel momento lo Stato di cui fanno parte i cittadini rappresentava un punto di forza.
Ma questo, sai, visto che qui insomma noi parliamo quasi sempre di Iran, è lo stesso sentimento che porta, che accomuna molti iraniani che vedono nell'epoca dello Shah un periodo d'oro, anche se non l'hanno mai vissuto, anche se era tutt'altro che un sistema democratico, ma il fatto che allora l'Iran fosse, avere il passaporto iraniano allora permettesse ad esempio di viaggiare, mentre oggi comporta tutta una serie di limitazioni, è già di per sé quello, come dire, l'idea di essere di un paese che allora apparteneva a un'altra categoria, che poi magari allora potessero viaggiare soltanto pochissimi iraniani, è un altro discorso. Il solito, certo. È la solita questione, certo. No? Come dice, chi allora era magari in una condizione ancora di maggiore privilegio lo ricorda con una certa nostalgia, o magari chi non l'ha vissuto è questa nostalgia del dissenso, la definì una volta un articolo del Guardian, cioè questo rimpiangere epoche in cui poi non, in realtà non si è mai vissuto. In cui
poi mi è capitato, devo essere sincero, di incontrare anche tante persone che vivevano durante l'Unione Sovietica e rimpiangono quel periodo rispetto a un periodo successivo, soprattutto quelli che sono arrivati in Italia negli anni 90, dicono che si stava meglio in Unione Sovietica, perché è chiaro, non avevamo la possibilità di acquistare chissà cosa, ma tutti avevano una casa, tutti avevano un lavoro. E si viveva in un certo senso tranquilli. Quelli che di fatto hanno subito poi il crollo,
certo, del
sistema economico, quindi quei 10 anni di transizione. Però attenzione, noi guardiamo sempre solo alla Russia, che però rispetto agli altri paesi aveva la possibilità di esportare qualcosa, quindi è sicuramente il paese che noi andiamo a guardare per primo, ma rispetto agli altri, penso all'Ucraina, penso alla Polonia, diciamo la Polonia per riflesso economico, penso alla Bielorussia, sono paesi che hanno subito le peggiori conseguenze economiche del crollo dell'Unione Sovietica, di tutto il blocco ex Varsavia, per intenderci.
Sì, perché poi ricordiamo anche che la crisi è una crisi che è iniziata oramai da molti anni. Poi l'ultimo momento della crisi fu rapidissimo, cioè noi passammo quel famoso 89, si passò, cominciando proprio dalla Polonia, che appunto cominciò nella primavera dell'89, a un cambiamento incredibile, assolutamente traumatico. Ricordiamo sempre che appunto molta gente improvvisamente dovette fare i conti con un'economia di mercato a cui assolutamente non era preparata, è un sistema che non aveva gli anticorpi. Per tutto questo.
E diciamo che dopo la prima fase di grande gioia per il passaggio da un sistema ad un altro, ci sono stati anni molto molto complessi,
molto difficili.
Dove questo, però il paese...
Da tutto questo, tornando alla Cina, insomma al tema, certo, del libro, io ricordo sempre che un altro passaggio che è ricordato diciamo ogni qualvolta che c'è una ricorrenza, no? Una cifra tonda, un ventennale, un trentennale, cioè sto parlando di Tiananmen, e sto parlando, cioè, di un altro passaggio, diciamo, forse l'ultima volta che la Cina è stata avvertita in un modo ancora come la vecchia Cina, perché non eravamo ancora abituati noi a pensare, la vedevamo in prospettiva come un paese sull'orlo di un grande cambiamento, ma era ancora la Cina delle biciclette, mettiamola così, come immagine. Cioè l'immagine di Tiananmen è l'immagine ancora degli studenti vestiti quasi tutti uguali e che si muovono in bicicletta.
Certo.
Allora, abbiamo detto dell'eredità del maoismo. Tiananmen, cosa rimane di Tiananmen oggi, nella Cina di oggi?
Rimane il fatto che Tiananmen non esiste.
Ecco.
Nel senso che è di fatto cancellata dalla storia. Se oggi parli con un cinese o comunque cerchi su l'informazione cinese in quella data che cosa è successo, non salta fuori nulla, è stata letteralmente cancellata dalla storia. Questo è rimasto. O la Cina ha un sistema di controllo sulla popolazione che per certi versi è inquietante, ma è inquietante il fatto che stia diventando un modello da esportare in altri paesi che vorrebbero assomigliare alla Cina per quanto riguarda almeno il controllo sotto forma di gestione della sicurezza. Mi spiego, ci sono stati degli esperimenti sociali, ma che stanno prendendo sempre più, stanno diffondendo sempre di più in Cina, dove un controllo capillare della popolazione attraverso sistemi di videocamere centralizzate e l'utilizzo di app specifiche sui cellulari dei cinesi determina di fatto un controllo costante H24 di tutto quello che la popolazione sta facendo. A questo aggiungiamo un esperimento che è stato fatto in più di una città di una sorta di patente di cittadinanza, mettiamola così, anche se questo non è il termine esatto, dove ad ogni cittadino viene assegnato un punteggio e in base alle buone azioni o alle cattive azioni questo punteggio può salire o può scendere. Chiaramente più si va verso una perdita dei punti e più c'è un controllo sul cittadino, perché non è un cittadino che si sta comportando bene. E si arriva a dei punti dove, come vi spiegavo l'altra volta, al semaforo ti puoi trovare le facce dei cittadini che stanno perdendo punti o comunque che hanno meno punti, o una voce che durante una chiamata al cittadino X interviene e dice: quando lo chiami ricordagli di comportarsi bene e di rispettare la Repubblica, i fondamenti e i principi della Repubblica Popolare Cinese. Ora, se questo può farci immaginare in un futuro distopico, comunque in un libro di Orwell, come dicevo l'altra volta, immaginate adottare questo sistema nelle regioni come lo Xinjiang o nel Tibet, dove c'è un problema etnico, perché sebbene la stragrande maggioranza della popolazione cinese è di etnia Han, tant'è che c'è una visione ancentrica cinese, ci sono delle regioni dove la maggioranza, l'etnia maggioritaria non è Han, ma ci sono gli uiguri nello Xinjiang e ci sono i tibetani nel Tibet. E quindi utilizzare questo tipo di sistemi per controllare la cittadinanza è un sistema, diciamo, poco invidiabile, ma è un sistema che viene esportato in altri paesi, come almeno, diciamo, l'integrazione tra controllo capillare attraverso le videocamere della città con le app installate sui telefoni dei cittadini. Parlando della popolazione dell'etnia Han, c'è un dato, o meglio c'è un messaggio che passa in modo molto sottile fuori dalla Cina, ma in Cina è ben presente. Quando si parla di razze, in Cina non hanno lo stesso pregiudizio che abbiamo noi nell'utilizzare questa espressione, questo termine. La razza Han è la razza dominante, tutte le altre sono razze inferiori. È un dato di fatto. Pensate ai casi di razzismo che sono frequenti in Cina nei confronti di persone di colore o nei confronti di persone anche asiatiche, ma che non sono Han. Ci sono tantissimi casi che dimostrano questo concetto, ecco, di superiorità della razza Han e quindi cinese rispetto al resto del mondo.
Quando parliamo di Cina, ultimamente noi siamo anche molto, come dire, molto rapidi a dimenticare quello che è accaduto l'altro ieri. Però, insomma, la Cina è stata l'epicentro della pandemia di Covid-19, è cominciato tutto da lì, e ne sono usciti in modo molto diverso rispetto a noi. Cioè, diciamo appunto, la teoria di Covid zero e tutta una serie di politiche che evidentemente noi qui non avremmo mai potuto applicare, visto appunto il diverso sistema. Qual è stata la lezione che la Cina ha preso, se mai ne ha preso qualcuna, da questa esperienza, dall'esperienza della pandemia?
Beh, intanto in Cina sono ancora convinti che a Wuhan ci sia stato un incidente dovuto a questioni legate agli Stati Uniti. Quindi, insomma, è ancora una teoria, una tesi che è ancora abbastanza diffusa. Forse quello che noi abbiamo appreso dal metodo cinese, come dicevo prima, controllo della popolazione capillare. Ricordate che in Cina, cosa che abbiamo provato anche ad imitare per un certo periodo, ricordate la Pio o Immuni, roba del genere,
sì.
Ma lì aveva un valore molto più, come dire, molto più presente. C'era un'app dove appunto in base ai colori ti permetteva di accedere liberamente, essere identificato o essere preso appunto di peso e portato in quarantena. Cioè un approccio molto violento, molto radicale, ma che ha portato comunque i suoi frutti. È un sistema applicabile in Occidente? Assolutamente no, perché noi abbiamo dei diritti, dei principi che sono quello della privacy, che sono quello del rispetto di una serie di libertà che, sebbene la Costituzione preveda anche la nostra, in caso di crisi sanitaria, come quella della pandemia, un intervento più forte, più presente dello Stato, comunque ci sono dei limiti. In Italia non abbiamo visto scene dove la polizia ti veniva a prendere in casa e ti portava in quarantena, per fortuna. È chiaro che sono due modelli completamente diversi, ma ritorniamo al punto di prima però, dove la collettività è più importante del singolo. Tu singolo che sei infetto, sei un danno per la comunità, quindi ti prendiamo e ti portiamo via. L'Occidente, che si basa su un concetto del mondo che prevede l'individuo davanti al gruppo, e sarebbe una cosa inapplicabile. Non so se sei d'accordo, ma sono...
No, certo, no, questo sono assolutamente non paragonabile.
Noi non riusciamo a concepire il mondo cinese proprio per questo motivo, e viceversa. Per noi l'individuo viene prima di tutto, e non viceversa. E purtroppo è così. C'è stato un periodo forse dove la massa veniva prima dell'individuo, ma oggi non è così.
Così come, ritornando alla questione delle applicazioni, diciamo anche a un controllo digitale, eccetera, eccetera, ci sono delle situazioni, no, particolari. La questione della famosa applicazione WeChat, che addirittura è stato presa a modello da qualcun altro negli Stati Uniti, cioè mi riferisco a Elon Musk. Qualcuno diceva che l'acquisizione da parte di Elon Musk di Twitter mirasse appunto a fare di X una WeChat occidentale.
Sì. WeChat è un sistema che all'interno di questo di quest'app tu puoi fare tutto. Puoi messaggiare, puoi prenotarti in ristorante, puoi richiedere un supporto medico, quindi essendo un'app che di fatto racchiude tante funzionalità diverse, essendo di fatto utilizzata dalla stragrande maggioranza dei cinesi, è più facile che venga controllata. E quindi WeChat diventa l'utilità per i cinesi, ma di fatto anche lo strumento di controllo del governo cinese rispetto a tutto quello che è il comportamento degli individui, quindi della popolazione cinese. Ritorniamo allo stesso punto, l'Occidente ha dei parametri che non permetterebbero questo tipo di applicazione, anche la gestione dei dati. È vero che ogni tanto ci sono delle fughe di dati, ogni tanto ci sono degli abusi, però poi quando vengono scoperti vengono, come dire, denunciati e vengono segnalati. Faccio un esempio: Apple è stata sanzionata per lavorare in una situazione di monopolio per quanto riguarda l'utilizzo delle app da utilizzare appunto sui vari dispositivi iPhone in Europa. Sarebbe complicato da altre parti. Abbiamo proprio due modelli che sono in antitesi e non possono essere...
È questo sempre infatti il punto che anche a chi prova a dire del progetto di X Twitter su un modello WeChat, è molto molto complicato una trasposizione negli Stati Uniti o in Europa, perché parliamo di un contesto completamente diverso. Riguardo invece altre questioni, io trovo interessante, lo sto un po' studiando anche come questo tipo, questo, in questo particolare ambito, il modello cinese sia stato probabilmente studiato anche in Iran. Cioè il passaggio alla moneta digitale, a una forma, come dire, di abolizione del contante, che poi è una questione soprattutto legata a questioni fiscali, quindi a un tracciamento che consenta una rivoluzione in ambito fiscale, credo che da quel punto di vista la Cina abbia fatto scuola anche per...
Sì, diciamo che anche per quanto riguarda l'utilizzo di videocamere a circuito chiuso per, diciamo, controllare un po' posizionate in vari punti della città, sono modelli che vengono esportati. In alcuni paesi vengono utilizzati anche, ad esempio, dei droni che sorvolano le città, collegati sempre a quei sistemi di videosorveglianza collegati alle stazioni di polizia. È chiaro che il messaggio è: tutto ciò vi garantisce la sicurezza, allora per la maggior parte dei cittadini che non hanno velleità politiche o altro tipo di questioni, tanto di guadagnato, sono sicuro a casa mia, posso dormire con la porta aperta, perché se qualcuno mi viene in mente di venirmi a rubare in casa, videocamere che lo hanno inquadrato, tracciato e inviato il messaggio alla polizia, dopo 2 minuti lo vengono ad arrestare. Il problema è chi vorrebbe, ad esempio, una società diversa in quei paesi. E quindi immaginate dei gruppi, diciamo, di oppositori che hanno una vita abbastanza complicata da questo punto di vista.
Mentre direi che ci sono domande, potete cominciare a formularle. Qui c'è nei commenti tutta una discussione riguardo i vaccini. Non appena si ritocca il tema Covid, pandemia, si scatenano anche degli umori o malumori, ma non è questo il tema della serata. Ho fatto io la domanda semplicemente perché mi sembra abbastanza irreale altrimenti parlare.
No, non abbiamo parlato di vaccini, abbiamo parlato di come si è affrontata.
Di come sarà gestita la crisi. C'è un altro...
Se vogliamo parlare di come Sinovac, che è un'arma, come allo stesso tempo anche Pfizer e Moderna, siano state... o Sputnik, siano state delle armi geopolitiche certo. Importanti, ne possiamo anche parlare.
C'è la geopolitica dei vaccini. Ecco, no, qui c'erano un paio di questioni che vorrei toccare prima di salutarci. Cioè, Faranas chiede anche prima, cioè, riguardo la questione di Taiwan, e se non sbaglio anche prima aveva chiesto se c'era la possibilità, che Taiwan, la riunificazione con Taiwan avverrà prima nel 2049 oppure prima?
Allora, non so perché 2049, ma...
Mi chiedo pure io, non lo so.
Sì, prima, molto probabilmente prima. Allora, ci ha detto, riunificheremo Taiwan con la madre patria. Ricordiamo che la Cina immagina Taiwan come una provincia ribelle, ma che comunque fa parte della Cina. La riunificheremo. Quando? Chiaramente le date non si sanno, circolano diverse date. Secondo alcuni analisti la data sarebbe centrata nel 2027-2028, perché secondo sempre alcune ricostruzioni, in quella data tutto il sistema di produzione dei famosi microchip sarà trasferito interamente negli Stati Uniti, quindi a quel punto Taiwan potrebbe essere sacrificata. Chiaramente c'è una parte di analisti che non si trova con questo... con il centenario, sì, chiaramente, certo. No, perché pensavo si riferisse anche alla data di Hong Kong, che 2 anni prima di quella indicata dall'ascoltatore, che scade il mandato, scadono gli anni di statuto speciale, per intenderci, anche con Hong Kong ci saranno delle questioni. Questo per dire, secondo altri analisti, in realtà questa non è una ricostruzione valida, perché non si può ridurre la vicenda a Taiwan solo a quella dei microchip. Taiwan rappresenta, un modello di democrazia che i paesi che si rifanno al blocco occidentale nell'area Pacifico devono tutelare, per tutelare quel modello in contrapposizione a quello cinese. Quindi una Taiwan indipendente vuol dire una bandiera del mondo occidentale, altrimenti poi destinata ad un paese che intende la gestione della democrazia in modo completamente diverso. Quindi non dimentichiamo che lì c'è l'Australia, la Corea, il Giappone che guardano Taiwan immaginando che se crolla Taiwan, il passo successivo potrebbe essere uno di questi paesi. È un po' quello che avviene, passatemi il paragone, ritornando sul caso russo, alle province, diciamo, agli stati baltici. Temono che se crolla l'Ucraina potrebbe essere un allargamento e mano a mano toccherà tutti i paesi che hanno fatto parte dell'Unione Sovietica. È un po' questo il punto di vista dei paesi che, come dicevo prima, in un passato più o meno recente hanno fatto parte o comunque sono stati stati vassallo della Cina, temono che possa esserci questo tipo di situazione. Oppure in quei paesi dove nel corso di questi anni una forte presenza di minoranze cinesi possano essere lo spunto per rivendicare la tutela dei diritti degli abitanti Han cinesi fuori dalla Cina, e quindi si riaprono sempre le stesse discussioni. Al momento però non sembrerebbe essere immediato. Chiaramente in un mondo che, l'abbiamo detto prima, giorno dopo giorno ci regala delle sorprese, e giorno dopo giorno sembra che dei tasselli si stiano andando ad incastrare tutti verso una direzione, ahimè, terribile, e non si può mai dire l'ultima parola. Perché poi questa maionese impazzita che è il mondo oggi, non dimentichiamo che ogni tanto la Corea del Nord si fa sentire. Ecco. Quindi anche la vicenda coreana è una vicenda da tenere sotto controllo. Cioè a febbraio per la prima volta da Pyongyang è stato detto: non più riuniremo la Corea, ma annetteremo, diciamo, la parte sudcoreana, che è una vicenda un pochettino diversa, quindi bisogna fare molta attenzione.
Chiuderei con una domanda e un'altra, forse più un'osservazione. Raffaele qui chiede: per poter dominare il mondo, la Cina ha comunque bisogno di una narrazione di sé abbastanza efficace. Qual è?
Beh, la narrazione oggi che la Cina dà di sé è che la Cina è il centro del mondo. Lo è sempre stato e tornerà ad esserlo. Quanto questa narrazione è efficace o comunque veritiera rispetto all'altra parte del mondo, io direi abbastanza poco. Cioè, nel senso, oggi i cinesi possono dire a loro stessi che rappresentano il centro del mondo, ma per noi oggi la Cina è un mondo molto lontano, per usi, per costumi, per modo di vivere, e con noi potrei dire tranquillamente buona parte del mondo occidentale, ma anche il Sud America. È chiaro che ci sono altre zone del mondo dove l'influenza cinese è maggiore, ma per una questione economica, penso alcune parti del continente africano, o penso tutti i paesi toccati dalla famosa Via della Seta. L'obiettivo è un pochino quello, cioè quello di espandere la potenza cinese attraverso un rapporto di tipo commerciale. Se poi guardiamo invece alla gestione e quindi al governo dei mari, quindi per governare il mondo, siamo ancora secondo me un pochino lontani, non si conoscono bene i numeri della marina cinese. Ma se è chiaro che oggi la Cina fa fatica con Taiwan, chiaramente c'è una pressione diversa nel Mar Cinese Meridionale per l'utilizzo di imbarcazioni che spruzzano dell'acqua sui pescatori filippini piuttosto che vietnamiti. Lì c'è una questione che però la Corte Internazionale di Giustizia ha già bollato come le rivendicazioni cinesi non sono accettabili, in quanto la Cina fa riferimento ad un passato storico, ma tutte le sentenze del tribunale, scusatemi, non della corte, hanno già bollato come diciamo inaccettabili. Quindi secondo me passa ancora un po' di tempo prima di poter immaginare la Cina come paese dominatore del mondo.
Bene, allora c'è qualche altro intervento? Io mi scuso, ma so che Domenico ci deve salutare, siamo in conclusione.
Vabbè, possiamo stare qualche altro minuto, però Antonello, se vogliamo rispondere. Sì, okay. Possiamo rispondere.
Allora, c'era una domanda di Andrea che diceva: c'è qualche speranza che culture importanti come quella tibetana e uigura possano sopravvivere? Al momento c'è una precisa volontà di cancellarle.
Allora, purtroppo la seconda, cioè nel senso, se non cancellarla, controllarla. Un esempio per tutti: tra qualche, io spero, anno, ma potrebbe essere qualche mese, il Dalai Lama, ormai 88enne, è destinato a morire inevitabilmente. Sulla successione del Dalai Lama e quindi sulla guida spirituale del Tibet, ci sono delle questioni che contrappongono Cina e India. La Cina ha detto: decideremo noi chi sarà il nuovo Dalai Lama. Dall'India, dalle province indiane, dove il governo tibetano è in esilio, dove il Dalai Lama è in esilio, hanno già fatto sapere che il Dalai Lama si reincarnerà, sarà individuato in un bambino che nascerà sicuramente non in Cina. Quindi da una parte c'è il desiderio cinese di controllare tutti questi passaggi, tanto in Tibet, tanto nello Xinjiang. Dall'altra parte però c'è una ferma volontà di popolazioni millenarie che vogliono resistere. Lo Xinjiang c'è lo stesso tipo di problema. Da una parte c'è la rivendicazione del Turkestan, no? Famosa storica regione che, a proposito di Via della Seta, è stato l'epicentro di tante grandi, belle, affascinanti vicende, soprattutto anche durante il periodo del Grande Gioco, che vorrebbero un'autonomia, se non un'indipendenza piena. Queste rivendicazioni sono state portate avanti nel tempo attraverso forme politiche, ma anche attraverso forme di atti di terrorismo. Poi anche qui potremmo discutere a lungo se gli uiguri potrebbero essere identificati come terroristi o come combattenti per la libertà, ma qui si aprirebbe un altro capitolo, diciamo, che il diritto internazionale anche lì va a specificare in modo diciamo non sempre chiarissimo. Quindi anche lì c'è una volontà di sopravvivere da una parte, ma c'è una volontà fortissima di tenere sotto controllo gli uiguri, tant'è che si parla di migliaia, se non milioni, di uiguri che sono passati attraverso i campi di rieducazione nello Xinjiang.
Ci sono delle considerazioni qui di Carlo, che dice: più che sul piano liquido della democrazia, la lente dovrebbe essere posta su una questione strategica. Contenimento per gli USA sarebbe, non so cosa vuol dire sua, scoprire l'ignoranza, apertura verso il mare aperto per Pechino. E poi parla di Taipei, vista da molti come un'entità secessionista, come se la Sicilia dichiarasse l'indipendenza e si svendesse a una qualsiasi potenza concorrente.
Vabbè, è un pochino diversa la vicenda, eh. Taiwan diventa, è dove Chiang Kai-shek arriva durante la guerra civile cinese e proclama la Repubblica Cinese, e quindi insomma è un pochino diverso, non è una secessione come potrebbe essere quella siciliana, una vicenda storica molto complessa. Il contenimento cinese nel Pacifico sta avvenendo anche attraverso degli accordi. Abbiamo visto recentemente, e che per la prima volta credo, o meglio tra le primissime volte, che Giappone e Corea, come dicevo, storici nemici nel Pacifico, si sono riuniti negli Stati Uniti proprio in chiave anti-americana. E anche qui, come dicevo all'inizio, in Corea ora ci sono dei partiti che dicono: basta con questa retorica anti-nipponica, a rifarvi a storia della Seconda Guerra Mondiale, oggi il nostro nemico è la Cina e la Corea del Nord per osmosi. Quindi basta questa retorica anti-nipponica, facciamo la pace con i giapponesi, nel senso riconosciamo ormai queste vicende come superate, ormai sono passate 3 o 4 generazioni, guardiamo avanti e soprattutto utilizziamo gli Stati Uniti come punto di riferimento per questa nuova pace tra Giappone e Corea del Sud, in chiave anti-Cina e soprattutto anti-Corea del Nord, nell'immediata prossimità geografica.
Allora, direi che a questo punto possiamo concludere questa diretta, che appunto vedo è stata seguita anche stasera da tante persone. Io invito ad acquistare il numero di Opinion Iuris, lo trovate in libreria, lo trovate anche su Amazon. Ecco, questa è la copertina, quindi lo vedete molto chiaramente, facilmente riconoscibile. Il mondo visto da Pechino è da quanti giorni che è uscito? Da una settimana?
È uscito da 2 settimane, e all'interno del numero, per la prima volta, lo dico con un po' di orgoglio, ci sono delle carte geografiche interamente realizzate da gli analisti di Opinion Iuris.
E quindi, bene, insomma, motivo in più per acquistarlo, magari anche quello cartaceo, perché anche da più soddisfazione, no, averlo, certo, secondo me, quando sono, certo, le carte. Con tutti ci vediamo, con chi vorrà, venerdì, quando riavremo con noi Davud Abbasi da Teheran, quindi avremo modo di sentire anche da lui direttamente cosa, che aria tira questi giorni a Teheran, sempre insomma da qui a venerdì, sperando che non succeda nient'altro che ci faccia saltare dalla sedia, un po' come è avvenuto ieri. A tutti gli altri, io vi ringrazio averci seguito. Claudio chiede in edicola.
Allora, la distribuzione avviene attraverso Amazon, no, non ancora in edicola, ma in alcune librerie convenzionate, soprattutto su Roma e Napoli, poi Salerno, Benevento, ma insomma non siamo, purtroppo la diffusione non è ancora capillare, siamo una rivista indipendente, quindi immaginate la difficoltà, vi chiedo appunto scusa e comprensione per la difficoltà di distribuzione, ma sapete che per le riviste indipendenti non è così semplice.
Esattamente, ne sappiamo qualcosa a tutti i livelli, sia digitali sia cartacei. Noi ringraziamo, grazie Domenico per essere stato con noi, ti aspettiamo anche per altre, ovviamente per i prossimi numeri, ma anche in altre occasioni se ci sarà.
Grazie, insomma, grazie a te Antonello, come sai, quando vuoi mi fa molto piacere.
Bene, grazie a tutti allora per essere stati con noi, ci vediamo venerdì con chi lo vorrà e buonasera a tutti. Thank you.